6 giugno 1994, ore 11. Nicola. Mamma, sono costretto a correre dietro a te per arrivare a farti sedere davanti ad un tavolo e poterti così fare scrivere i lumi che voglio rivelarti. Adesso stai serena, distaccata da tutto ciò che ti circonda e seguimi con il tuo cuore e con la tua intelligenza. Trovate tanta difficoltà nell'accettare i nostri lumi perché non riuscite ad inserire gli avvenimenti che si susseguono ogni giorno nella vostra vita nell'eterno presente di Dio. Pensate che il suo presente sia il vostro presente e così quando non trovate riscontro immediato a quanto Dio, nel suo infinito amore, vi fa conoscere tramite un suo figlio prediletto di cui si serve per arrivare sino a voi, allora mettete in dubbio e l'Apostolo e Dio stesso. E la vostra fede crolla miseramente. Mi occorre ancora di più la tua attenzione. Ti ho sempre tante volte ripetuto che a fondo di qualsiasi sofferenza, sia fisica che spirituale, aggiungo l'una condiziona l'altra, è il peccato. Il peccato interrompe quella energia vitale che proviene da Dio amore e per la quale ogni cosa sussiste e si rinnova. Essa è nell'uomo il flusso della grazia, cioè la vita di Dio in noi, senza la quale una parte del corpo e dello spirito va in cancrena ed ecco il male in tutte le sue svariate manifestazioni. Come arrivare a ristabilire quell'ordine infranto, quella energia benefica che non arriva più ad irrorare quelle parti cancerose? Bisogna estirpare il male alle radici, ma l'uomo è un essere libero ed il primo atto deve partire da lui. Ecco la necessità assoluta della sua adesione al bene. Adesso esaminiamo assieme quello che il Vangelo ci narra pur nella sua scarna sintesi. L'approccio tra il malato e la potenza liberatrice di Gesù è immediata. Sono loro due soli, il peccatore e l'offeso. Ma Gesù, per liberare, ha bisogno dell'adesione libera del malato e chiede: «Credi che io possa guarirti?» E dalla risposta affermativa risponde: «Fai, la tua fede ti ha salvato». Era quello l'ostacolo, ma quando ciò si realizza tutte le volte che un ammalato o chi per lui chiede la guarigione del corpo e dello spirito, quando il distacco dal peccato è totale, solo allora il flusso vitale torna ad irrorare quell'uomo malato e l'amore del Padre inonda quella sua creatura che per tanto tempo ha subito gli effetti della colpa con una sofferenza spesso inaudita. Il tempo, mamma, siete voi a determinarlo, e se Dio nel suo eterno presente vi anticipa quella avvenuta guarigione, è un atto di amore che deve rendervi sicuri che tutto ciò avverrà per spingervi ancora di più a quell'accettazione di cui ha bisogno perché si realizzi la vostra richiesta. All'ordinario, Cancelleria del Vicariato di Roma, Piazza San Giovanni Laterano, Roma. In data 23 maggio 1994 è stata inoltrata a codesto ufficio competente la richiesta formale dell'imprimatura al libro Il mio amico Nicola. La richiesta era motivata dal fatto che, trattandosi di un libro ad indirizzo teologico, i firmatari volevano essere sicuri che la diffusione di tale libro fosse idonea ad illuminare tali problemi, oltre che a confortare, a guarire, a convertire. Tale ufficio si è limitato a rimandare indietro la stessa richiesta con una postilla: «Appostavi, assolutamente improponibile la richiesta», senza peraltro specificare il motivo di tale rifiuto. Né è lecito pensare che il libro in questione, consegnato in data 23 maggio 1994, sia stato attentamente esaminato, come da vivo desiderio dei firmatari, dato che la postilla di rifiuto porta la data del giorno successivo, quella cioè del 24 maggio 1994. Si prega quindi vivamente che tale richiesta venga esaminata con spirito di fede e di amore per la verità. E qualora venissero riscontrati punti controversi o poco chiari rispetto alla sana teologia della Chiesa, che questi vengano chiaramente esposti citando la pagina dei due libri a cui si riferiscono. Con la fiducia, in una chiarezza a cui ogni cristiano che si rivolge alla vostra autorità ha diritto. I firmatari. 7 giugno 1994, ore 8:15. Mia cara Anna, avrei voluto rispondere subito alla tua lunga lettera, ma poiché richiedeva un buon tempo disponibile, data la complessità dei tanti problemi che ti affliggono, che hanno colpito il mio cuore ed il mio spirito, volevo serenamente accostarmi al tuo dolore per comunicarti un po' di pace. Poi sono partita per Ulzio. Lì ho trovato nella grotta che accoglie la statua della Vergine una mamma meravigliosa che si è manifestata al nostro spirito nella sua realtà, vera di spirito e di corpo, che ci attendeva come una qualsiasi mamma umana avrebbe atteso i figli che erano partiti da lontano per andarla a trovare fin lassù. La statua di marmo che ha gli occhi chiusi alla nostra richiesta ha sollevato le palpebre come un segno tangibile del suo amore e della sua presenza. Nicola, che è il suo capolavoro di grazia, era sicuramente accanto a lei. Io ti dono questa mamma dolcissima. Pensa a lei, nella sua realtà umana fatta di carne e ossa, come siamo noi, e sappi che ti è vicina, potente ed invincibile. Ha fatto scaturire ad Ulzio una sorgente di acqua viva che guarisce i tumori e tutti i mali. Danne da bere a tuo marito e a tua cognata con fede viva e spera. Manderò il tuo indirizzo ad una persona a Torino perché te ne spedisca una tanica. Ti abbraccio con Nicola. Pina. 12 giugno 1994, ore 5:45. Maria Santissima. Scrivi, figlia mia. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome. Fin dalla più tenera età mi ero consacrata al Signore, gli avevo offerto la mia verginità. I miei genitori erano morti. Vivevo la mia vita nel Tempio assieme alle mie compagne, in piena armonia e in totale abbandono di offerta al mio Dio, e più nulla desideravo per me, perché la mia gioia era piena. Ma ero appena uscita dalla pubertà e la volontà del Padre mi fu resa palese dal sacerdote di Dio che aveva cura della mia anima. Dovevo uscire da quel luogo santo, che era per me protezione e rifugio, come fosse stato il seno di mia madre, ed immergermi in un mondo che non conoscevo, che vedevo ostile, di cui non ne scorgevo il volto. A protezione mi fu dato uno sposo, Giuseppe, che avrebbe dovuto confortare il mio cuore impaurito e tremante, ma troppo grande, inaspettata, sconvolgente la volontà del Padre che tutto questo mi chiedeva, ma che tutto rimetteva alla mia libertà di scelta. Il dolore che tormentò il mio cuore in quel momento fu il dovere rinunciare alla mia verginità ed il timore che il Padre non avesse gradito quella offerta. Ma tutto sacrificai al suo amore, alla sua santa volontà, ed il mio sì fu pieno e consapevole, anche se doloroso. Dovette passare molto tempo prima che il dono di Dio Padre mi fosse palese. Vergine e madre. Aveva accettata l'offerta della mia verginità e con essa l'offerta di tutte le vergini che in ogni tempo a lui si sarebbero donate, ed anche a loro avrebbe donato il Redentore nella realtà eucaristica. Ecco perché il mio grido di esultanza riecheggia in tutti i cuori che con spirito puro ricevono il mio Gesù nell'Eucaristia. Grandi cose ha fatto in me il Creatore e grande è il suo dono. 12 giugno 1994, ore 7:25. Nicola. Lia, non senti il puzzo dello zolfo del nemico che vuole atterrarti attraverso il tuo dolore d'amore di madre? Perché siete disattenti ai miei lumi, anche se a voi si rivelano attraverso esperienze che colpiscono un vostro fratello? Non vi ho detto tante volte che nel momento dell'attacco è necessario chiudervi in un silenzio di attesa e non lasciare adito al nemico di portare a buon fine quanto il suo odio vuole realizzare? Ogni vostra mossa sbagliata può mettere in pericolo il nostro piano di attacco e sarebbe doloroso non solo per voi, ma soprattutto per noi che in voi abbiamo piazzato la nostra difesa. Sì, sempre, e soprattutto la mia Lia. La Lia di Gesù e della Madre che tanto ti amiamo, e non vanificare i nostri sforzi mandando per aria il disegno meraviglioso di Dio, che vi vuole compartecipi della sua prossima vittoria. Tu sei un caposaldo, Lia. Su te si fondano i nostri interventi di aiuti. Devi essere tu a sostenere mamma, Tonino, Lella, Giorgio, Maria e le sorelle. Non è permesso nessun buco, nessuna defezione. Animo, Lia. Asciuga le tue lacrime, perché Dio solo è il potente, come per me sarai tu a vincere sui tuoi nemici e prepari così la felicità dei tuoi figli. Solo così. Grazie Lia. Nicola. 12 giugno 1994, ore 12:50. Nicola mi stava illuminando così. Mamma, quando la barca è in alto mare, specialmente se spirano venti contrari, devi remare con più forza, altrimenti finisci in una risacca ed è più difficile rimetterla sulla scia delle correnti favorevoli. Purtroppo il nostro uomo ha preferito abbandonare la barca e godersi la quiete del porto sicuro, così colui che avrebbe dovuto prendere il suo posto. Ma essi non vedranno mai l'aurora con le sue luci smaglianti, riservate a chi ha scelto di lottare pur di rimanere fedele. 22 giugno 1994, Nicola. Mamma, ti stai chiedendo se le difficoltà che incontri nel rinnovare la richiesta per l'imprimatur del mio libro al vicariato, in risposta al loro rifiuto, sia permesso da me. Ma come fai a pensarlo? Se sono stato io a dettartene il testo con le appropriate argomentazioni? Avreste dovuto spedirlo subito e non aspettare che il nemico avesse il tempo di riorganizzarsi. Ti ho tante volte spiegato come la tempestività di un'azione è determinante per la riuscita di un'impresa. Non dimenticate che la posta in atto è importantissima e che un ritardo può compromettere tutto un disegno che coinvolge tante anime che solo in quel momento, da noi stessi stabilito, ricevono quella luce particolare che può essere determinante per la loro salvezza. Mamma, devi essere più attenta e più vigile e non lasciarti prendere da tante cose di ordine familiare che hanno un valore molto, ma molto relativo. 24 giugno 1994, ore 14:30. Nicola, mamma, Filippo mi rimprovera di non aiutare Anna perché trovi una occupazione consona ai suoi desideri e purtroppo è il lamento di tante anime che ricorrono a me con fede e poi, non vedendo i loro desideri esauditi, si sentono defraudati proprio nella fede. Loro giudicano il nostro operare in loro favore, da quello che salta ai loro occhi e non sanno da quanti pericoli noi li liberiamo, qual è il nostro incessante operare per guarire le loro anime, in cui il peccato gioca una parte essenziale, che impedisce proprio il realizzarsi di quel bene che pure desiderano tanto. È un lavoro sottile e capillare dettato dall'amore, dillo Filippo. Come possiamo costruire un ponte anche bello a vedersi se non facciamo le fondamenta? Al minimo soffio di vento, tutto andrebbe in rovina. Se foste più disponibile ai nostri richiami, come il tempo dell'attesa sarebbe ridotto. "27 giugno 1994, Nicola. Mamma, la notizia sull'esito negativo della causa che riguarda Luigi, il marito di Maria, ti ha molto addolorata e ti sei chiesta come ha reagito Maria, che tanta fede aveva riposto in me. Ti rispondo io per lei, anche se in data 25, corrente mese, ad un uguale interrogativo sollevato da Franca, la moglie di Giorgio. Era entrata in crisi nonostante le sue implorazioni e la sua fede in me. Rispondevo in maniera esauriente. Voi credete che tutto vi è dovuto e che le nostre continue esortazioni, aiuti, momenti eccezionali che riusciamo ad ottenere dal Padre per arrivare a convertire i vostri cuori induriti abbiano solo uno scopo, quello di esaudire quel determinato desiderio che in quel momento vi affligge. Non capite che ci serviamo proprio di quel determinato momento in cui la vostra testarda volontà è più disponibile a seguirci nel nostro itinerario di bene per agganciarvi al nostro disegno di amore che vi vuole salvi. Tutto è coordinato da noi, le vittorie, le sconfitte servono, le prime per sollevare lo spirito, servono le sconfitte per farvi riflettere con più serietà sul momento unico che il cielo vi porge perché il nostro richiamo non vada perduto. Giocate un po' troppo con il vostro destino, di cui voi soli siete i responsabili. Giocate un po' troppo con l'amore infinito di Dio, che ad un dato momento potrebbe dire anche basta. Tornerò ad aiutare Luigi e non mi dimenticherò di Maria, ma per carità, che i miei richiami di amore non vadano perduti. Sono le loro anime che suscitano in noi uno spasimo d'amore, a volte doloroso, perché vediamo con quanta superficialità incosciente voi le trattate. Eppure sono costate tutta la passione dell'uomo Dio. Fai arrivare il mio lamento a Maria, perché il momento presente di grazia non vada perduto. Ti amo, mamma. 29 giugno 1994. Mia cara amica, con ritardo rispondo alla sua del 19 e la prego per questo di perdonarmi. Purtroppo il mio tempo disponibile è limitato, ma adesso immersa nel verde di Sabaudia, ultima dimora del mio Nicola e di mio marito, attenta agli impulsi che mi pervengono da mio figlio stesso, spero di poter riuscire a placare un po' della sua ansia. Ho riletto con attenzione la sua lunga lettera, i suoi mille perché, i suoi interrogativi, il desiderio di conoscenza che la spingono contro un muro attraverso il quale è difficile che possa filtrare la luce. Da qui l'angoscia, il terrore del buio, del domani, della morte. È come se tanti canaletti che avrebbero dovuto portare, anche se con difficoltà, un contributo di energia vitale, fossero stati ostruiti ed avessero rimandato indietro proprio quella energia che le era indispensabile per vivere. Oh sì, Nicola potrebbe farle un'analisi dettagliata e rispondere ai suoi mille perché, ma ciò le gioverebbe? Conoscere con precisione dove ha sbagliato lei, dove i suoi genitori, quali le circostanze che tutto quel male hanno determinato? A fonte di ogni sconfitta c'è sempre un male che l'ha determinata e di cui noi stessi siamo responsabili. Poi, il male con la M maiuscola ha operato il resto, atterrando le ultime difese e con gioia sadica distruggendo corpo e spirito di questa creatura che Dio aveva creato per rendere felice. Ma tu, mia cara amica, non sei sprofondata nell'abisso perché sei riuscita a laurearti, ad importi in vari concorsi, a quel Dio che non ti aveva perso di vista ti ha ripescata ed ora ti ha mandato il suo arcangelo Nicola perché potesse darti pace e con essa tanta luce. Si immerga in questa luce, anche se è arrivata alla soglia della vecchiaia, la gioia che le comunicherà sarà tanta e dimenticherà il triste passato e non avrà più paura della morte, perché si renderà conto che essa è solo l'ingresso della vita. Con tanto affetto, Pina Reina. 1 giugno 1994, ore 10:30. Nicola. Mamma, ieri sera la notizia comunicatati da Maria di Giacomo di essere in attesa di un figlio, peraltro tante volte confermato dal cielo tutto, ti ha reso felice. Ti ho fatto rivivere i vari miei interventi in favore di questi sposi così grati al Signore, ma poco avete capito di quale gioco furioso erano fatti segno ed intrappolati da un nemico astutissimo che tutto voleva azzerare del piano bellissimo di cui, per volontà di Dio stesso, ero l'artefice. Si serviva della loro stessa fede, del timore di non fare la volontà di Dio e di mille espedienti per offuscare la loro intelligenza e dirottare la loro libera scelta verso l'obiettivo che lui voleva raggiungere, allontanare il concepimento fino a quando, dato l'approssimarsi della menopausa, Dio stesso non avrebbe consentito infrangere una legge di natura che lui stesso ha creato. Sì, attraverso una luce che tuo tramite ho fatto loro arrivare, è stato frantumato l'ostacolo e con loro gioisco io, Nicola, e il cielo tutto. Ma attenti mamma, tanti sono gli errori che vi impediscono quella chiarezza che vi dovrebbe rendere forti ed avveduti. Partirò dal caso specifico di Giacomo. Il loro matrimonio era valido al 100% e loro lo sapevano, altrettanto gradito a Dio il loro desiderio di un figlio. Quale il momento più adatto se non quello che, raggiunta l'unione, si avesse dato inizio quel desiderio legittimo a quel progetto di Dio? Il momento non è arrivato. Sussurrava una voce che credevano fosse quella di Dio. Ma Dio è verità, mamma. Non dimenticatelo mai. Adesso seguimi perché voglio chiarirti un'altra verità così offuscata nella stessa teologia della Chiesa. Loro dicono: Dio non vuole il male, ma lo permette, perché dal male sa trarre il bene. Dio ha bisogno della nostra sofferenza per salvare il mondo. Mamma. Verità e menzogna si intersecano in quella teologia che fa oramai parte del patrimonio della Chiesa, almeno di quella meno illuminata. Dio non vuole il male, ed è esatto, perché è la perfezione del bene ed è soprattutto amore infinito. Ma se tu dici che lo permette, pur potendolo impedire, lo rendi corresponsabile del male. E se giustifichi questo perché vuole la sofferenza della sua creatura per salvarla, lo accusi di mancanza di amore. Tutto questo ti porta all'interrogativo. È lui che ha permesso la passione del suo unico figlio quando avrebbe potuto impedirlo? No, mamma, per carità, non pensarlo. Dio non permette il male, siamo noi che lo permettiamo e lo facciamo per nostra libera scelta. Dio lo subisce. L'ha subito quando, pur sapendo che i suoi nemici avrebbero appeso il suo Gesù all'albero della croce, come un agnello nella bottega del beccaio, liberamente assieme a Gesù e a Maria la madre, hanno accettato il compromesso, la salvezza nostra in cambio di quella offerta. Sì, anche a noi ha donato questa possibilità, in cambio della sofferenza, conseguenza naturale del peccato di cui noi soli siamo responsabili. Se liberamente accettate l'offerta, la sofferenza si trasforma in redenzione. In un atto di amore infinito, Dio Padre ci ha accomunati alla redenzione del Figlio, Lui, Gesù, il puro, l'incontaminato, noi, crocifissori e deicidi, peccatori fin nelle ossa. Sabaudia, 9 luglio 1994, ore 10:50. Nicola. Mamma, questa notte ho registrato nel mio animo, momento dopo momento, il tuo intenso soffrire. Ma non eri sola a soffrire, mamma. Oltre che Nicola, tuo figlio, carne della tua stessa carne, e papà e zio, c'era il padre, c'era Gesù, c'era Maria, la madre. E la nostra sofferenza era infinitamente più grande della tua. Anime curate con amore infinito, fatte segno di doni e privilegi particolarissimi, scelte tra un numero stragrande di altri esseri che dovevano essere fonte di luce, baluardo, difesa per i più miseri, consolazione per il cuore di Gesù che tutto ha operato in loro, favore, accecati dal potere, fuorviati da quella mitria che doveva solo ispirare fiducia, si sono trasformati in esseri fuorvianti della verità stessa. Lia è rimasta dolorosamente scioccata, anima amante, ma non riusciva a concepire come un vescovo si fosse umiliato a telefonarle pur di non rilasciare nessuna dichiarazione scritta che sarebbe suonata di terribile accusa. Il rifiuto ad una richiesta così lineare, fatta da un piccolissimo gruppo di cattolici che umilmente chiedono all'autorità competente l'avallo alla diffusione di un libro ad indirizzo teologico. Però non ha avuto il pudore di mettere in luce la sua scarsa sensibilità ad un problema così importante per quelle anime, e mentre chiede cieca obbedienza al sacerdote inquisito, consiglia Lia a rivolgersi al suo parroco per avere la certezza che quel libro è valido. Ma alla domanda chiara di Lia se il libro in questione lui lo avesse letto, risponde che lo aveva solo sfogliato. Mamma, no. Non lo ha neppure sfogliato. Hanno solo paura della verità che incalza. Sì, mamma, Lia deve rispondere lei e per iscritto con chiarezza ed umiltà. Sono occasioni che noi stessi porgiamo loro perché riflettano e sono dettate da un amore sofferente. Dopo verrà il giudizio e saranno potate le anime in cui ancora c'è un segno di vita, mentre le altre, come sterpi secchi, saranno tagliati, perché non potranno dare più frutto. Tu ti senti sola, mamma, ma non è così. Oltre a voi sei circondata da anime particolari che ti vogliono bene, tutte gradite a Dio, e ti proteggono con le loro preghiere, a cui puoi sempre chiedere aiuto e conforto. Fate unità, continuamente vi diciamo, siate serene, perché il tempo passa ed è tutto a vostro favore. Dio è gioia, mamma, godine fin da adesso. Dio è amore e soddisferà il tuo bisogno d'amore. 10 luglio 1994, Nicola. Mamma, anche tu sorridi divertita quando recepisci la mia ilarità, come ieri sera durante la partita di calcio in cui ero intervenuto in forma così attiva. Hai visto? Ti avevo detto che li avrei fatto un po' penare, ma che poi avrei realizzato alla nostra nazionale la vittoria. Ma adesso ascoltami. Comincia a comprendere meglio la nostra tattica di avvicinamento agli uomini che detengono il potere in seno alla Chiesa di Cristo, in particolare quelli del vicariato. Tu sei soltanto un piccolissimo strumento e quasi sempre agisci senza neppure renderti conto delle conseguenze della mossa che noi stessi ti spingiamo a fare. Come l'ascesa al potere presuppone astuzia e intelligenza, piccoli atti concreti di avvicinamento, finte contro finte, così lo stesso gioco si attua quando si deve arrivare a demolire quel potere che non è più espressione della volontà santa di Dio, che è solo amore e giustizia, giustizia che nella sua perfezione non è altro che amore. Hai toccato con mano come l'ubbidienza, virtù eccelsa, che ha forgiato i santi, si può trasformare, se gestita da mani impure, in coercizione, in soffocamento del rapporto intimo, personale, inalienabile tra l'anima ed il creatore. E questo rapporto tra la coscienza del singolo e Dio stesso non esclude nessun nato da donna. A maggiore ragione investe il consacrato, il quale proprio a Dio stesso fa voto del trinomio povertà, castità, ubbidienza. Né l'uno esclude l'altro. Mentre per il laico queste sono virtù che, se amorosamente coltivate, lo rendono gradito a Dio, per il consacrato che le disattende o ne fa uso sbagliato, si trasformano in severa condanna. Una volta ad Eugenio gli dissi: Eugenio, sii inflessibile con te stesso, ma misericordioso con gli altri. E questo dovrebbe essere il metro dei vostri rapporti con Dio prima e poi tra di voi. Ma le anime, qualsiasi esse siano, o umili e ignorate dai più, o che detengono posti di comando, sono ugualmente preziosi a Dio, per le quali ha permesso che il suo figliolo le riscattasse con il suo sangue. Come vedi, il nostro interesse è sempre sollecito ed il nostro amore costante. Unitevi a noi in una supplica accorata al Padre delle misericordie, perché la luce penetri nelle loro menti e l'amore riscaldi i loro cuori. 18 luglio 1994. Non era ancora cominciata la partita di calcio che avrebbe visto vincitori o meno i nostri atleti azzurri nella finalissima, che si apprestavano a competere con i brasiliani, che interrogai il mio Nicola. Nicò, che dici? Ce la facciamo? Nicola: mamma, ti interessa tanto che vincano? Ci tieni proprio a questa vittoria? Nicò: a me non importa proprio niente. Penso solo ai tuoi fratelli che, dopo l'esperienza della vittoria passata in cui ti sei dato da fare, accrescerebbero la fiducia in te. Mamma, se la fiducia che i miei fratelli ripongono in me è legata alle sorti di un pallone, credimi, è proprio triste. Mamma, in questi giorni che hanno preceduto la gara, alle tue interrogazioni ho risposto che ce l'avrebbero fatta se aveste meritato la vittoria. Tu non capivi, ma dimmi, è possibile che per festeggiare una vittoria sportiva si debba usare la violenza, distruggendo macchine posteggiate, mettendo in pericolo l'incolumità di tanti onesti cittadini? Sì, hanno vinto i nostri e meritano il nostro sincero riconoscimento, ma abbiamo sottratto loro la vittoria in assoluto perché avrebbero prodotto altri atti inqualificabili e forse lutti. 18 luglio 1994. Nicola. Giornata particolarissima quella di ieri, già da noi preavvertita da tempo, tanto contrastata dal nemico, ma tanto ricca di nuove grazie. Il contatto con Don Mario è stato felice, tu sii disponibile ai miei doni e vai avanti per la strada che noi passo passo ti indicheremo. Ella è rimasta un po' addolorata perché vorrebbe leggere tutti i messaggi nostri che pervengono dal cielo e che lei con tanto amore ed anche a fatica porta alla vostra conoscenza. Ma adesso ascoltami, mamma, perché una incomprensione può anche creare delle ombre che fanno male a voi e a noi di riflesso. L'amore di cui noi siamo pregni prima per Gesù e poi per voi è talmente grande e impetuoso che prorompe e rompe qualsiasi argine. È talmente grande la gioia che proviamo di comunicare con voi, è talmente grande la nostra preoccupazione di non riuscire a farvi comprendere i pericoli a cui siete esposti, che dimentichiamo come la vostra fragilità non è sempre in grado di recepire l'ondata del nostro amore che attraverso i messaggi vorremmo comunicarvi. Sì, mamma, tu hai ragione. Bisogna che noi ci mettiamo in sintonia con la vostra lunghezza d'onda, specialmente quando il cenacolo è formato da elementi eterogenei. Ci sono anime che hanno già fatto un cammino di luce, che sono gioiose di ascoltare, o meglio meditare, per poi gustare i nostri lunghi messaggi. Ma ci sono anime distratte, desiderose solo di scuotersi i vari problemi che li assillano, bramose solo di trovare aiuti e preghiere, ma che recalcitrano davanti ad un cibo gustosissimo, ma che non hanno mai gustato. E il tempo gioca a nostro ed a vostro danno. La fretta, il timore di non arrivare a tutto, Ed è proprio questo tempo, dono meraviglioso che Dio vi dona per arrivare a Lui, per conoscere Lui che si trasforma in vostro nemico, ma di cui dovete rendere a Dio stesso conto. Come regolarsi, mamma? Con saggezza, con prudenza. Sapere scegliere le anime già pronte all'ascolto a cui donarli, attendere fiduciosi che altre anime poco alla volta si aprano alla luce, le più restie poco alla volta da sole si allontaneranno e per esse la vostra preghiera costante non difetti mai nei vostri cuori. 22 luglio 1994, Nicola. Mamma, spesso dai vari nostri messaggi vi sentite ripetere che il vostro piccolo gruppo soprannominato dell'Ave Maria salverà il mondo e rimanete perplessi sulla veridicità di tale asserzione, riconoscendovi piccoli, sparuti e tanto limitati. Ma adesso ascoltami. Ti avevo fatto presente, non da ora, che una enorme battaglia è in atto tra cielo e l'inferno, tra noi beati con a capo Maria Santissima e Lucifero con le sue schiere. Ti avevo spiegato come i contendenti siete appunto voi, ancora viventi, la cui sorte è legata appunto all'esito di questa immane lotta, vittoria o sconfitta, in particolare per ciascuno di voi che siete chiamati ad affrontarla. Ti avevo assicurato che la vittoria sarà di Maria Santissima e che Gesù verrà da trionfatore per prendere definitivamente possesso della sua terra purificata e del popolo che gli sarà rimasto fedele. Ma ti ho sempre ripetuto che noi, non potendo annullare la vostra volontà che vi rende liberi e quindi meritevoli, o di gioia eterna o di dannazione eterna, nulla possiamo senza il vostro consenso, senza la vostra partecipazione. Seguimi ancora con attenzione. L'umanità, che come entità di concetto è una sola, è formata da un numero stragrande di uomini di varie razze e religioni. I cristiani sono solo un quinto, ma anche essi divisi e suddivisi, e poi quanti praticanti? Come vedi, il gruppo dell'Ave Maria è formato da un numero sparuto di anime che hanno aderito totalmente al disegno del Padre, il quale ha affidato a Maria Santissima le sorti di questo immane conflitto. Lei, la madre di colui che con la sua passione ha salvato l'uomo, riporterà quest'uomo al cuore del figlio che, purificatolo, lo riconsegnerà al Padre. Ecco perché Maria si presenta a voi come regina dell'amore, come vostra condottiera, una rosa. Pur essendo una unità, è formata da tanti petali. Il vostro piccolo gruppo rappresenta uno di questi petali. Se un solo petalo dovesse staccarsi dalla rosa, presto altri petali si staccherebbero e di quel bel fiore non resterebbe che un gruppetto di petali secchi, perché un petalo sostiene l'altro. Ecco perché vi esortiamo continuamente a stare uniti, a sostenervi l'un l'altro, a pregare per il mondo intero.